Eminentissimo signor Cardinale Arcivescovo di Milano e Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, signor Presidente della CRUI e Rettori Magnifici, autorità tutte, signori Presidi di Facoltà e chiarissimi professori, stimato personale dell'Ateneo, studenti, rappresentanti degli studenti e dei collegi della nostra Università, direttori dei collegi, gentili signore e signori. A ognuno di voi davvero porgo il più cordiale saluto insieme con il grazie sincero per la vostra partecipazione a questa cerimonia solenne di inaugurazione dell'anno accademico 2008-2009. A formularvi il sentito ringraziamento per il mio tramite è l'intera Università Cattolica del Sacro Cuore, con le sue 14 facoltà, con tutti i suoi docenti, i suoi dipendenti, gli oltre 42.000 studenti, distribuiti nelle 5 sedi di Milano, di Piacenza Cremona, di Brescia, di Roma con il Policlinico Agostino Gemelli, di Campobasso con il Centro di Ricerca e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche Giovanni Paolo II. A lei, signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, davvero porgo un grazie speciale, poiché ha subito accolto e, se posso aggiungere, accolto in spirito di grande amicizia per questa Università, l'invito a tenere quel discorso di prolusione che per gli accademici sempre e nella storia della nostra Università in modo speciale è un atto di alto significato. L'anno accademico che verrà dichiarato aperto a conclusione dell'odierna cerimonia è l'88esimo dalla Fondazione, poiché è anche l'anno in cui si farà memoria del 50esimo dalla morte di padre Agostino Gemelli, avvenuta il 15 luglio 1959, auspico sin d'ora che possa e riesca a essere un anno accademico di rilievo per l'intera nostra comunità universitaria. Ricorderemo il nostro fondatore mediante una serie di iniziative religiose, culturali e scientifiche organizzate in contiguità con la giornata universitaria del prossimo 26 aprile. Nel ricordarlo, confido che torni a farsi del tutto trasparente il senso più profondo della missione e delle conseguenti speciali responsabilità di ognuno che viva la vita dell'Ateneo dei cattolici italiani. Soprattutto confido che un tale sentimento di identità e appartenenza venga avvertito come appassionante dalle generazioni più giovani, attirando a sé, proprio con la particolarità del suo richiamo esigente ed entusiasmante, gli studiosi che qui si preparano a diventare i docenti di domani. Sono tuttavia consapevole che ogni sentimento di identità e appartenenza, quando non venga adeguatamente alimentato o non trovi convincenti esempi da seguire, è esposto al rischio di trasformarsi nel gancio malcerto cui soltanto attendere una sempre più stanca proclamazione di valori, magari svuotati e sviliti dai nostri quotidiani comportamenti. Proprio al senso del vivere e lavorare nella nostra Università, pertanto, desidero riservare la parte iniziale e la conclusione di questo discorso. Incomincio a farlo sollevando alcuni interrogativi che, retorici nella loro veste esteriore, per nulla tali sono nella loro sostanza. Che cosa infatti accadrebbe se smarrissimo quel senso autentico della nostra Università a cui le generazioni che ci hanno preceduto seppero attingere i criteri costitutivi e le inconfondibili modalità del loro impegno di insegnamento e di ricerca? Potremmo salvaguardare e promuovere quella preziosa eredità storica per cui la nostra Università ha ricoperto un ruolo sempre speciale e sempre di primo piano nel suo servizio alla Chiesa e all'Italia? Soprattutto nelle stagioni meno facili del Paese, nelle fasi di più urgente necessità di riforme o di ricostruzione economica, sociale, politico-istituzionale, l'Università Cattolica ha voluto e saputo produrre idee e visioni culturali nuove e utili, non soggiogate agli interessi di parte o ai conformismi del momento. La nostra Università ha voluto e saputo contribuire all'elaborazione di concreti progetti di reale rinnovamento della vita dello Stato, della società, delle istituzioni. Ha voluto e sempre saputo fornire per la realizzazione di simili progetti quella nuova generazione la cui presenza insurrogabile nel mondo del lavoro, dell'economia, della politica ci è stata autorevolmente richiamata da Benedetto XVI nell'omelia pronunciata in occasione della recente visita pastorale in Sardegna, ossia, per ripetere le parole del Santo Padre, la nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile. Per una università come la nostra, l'educazione e la preparazione di questi laici cristiani è un dovere indeclinabile. Ma già oggi, se fossimo privi della consapevolezza e della fierezza di appartenere a questa nostra istituzione, come potremmo corrispondere, senza risultare elusivi, banali o peggio ancora ipocriti, alle numerose aspettative di tutti coloro che, studenti con le loro famiglie, degenti del Policlinico Gemelli con le persone a loro più vicine, esponenti ragguardevoli o gente comune e umile, nella nostra università cercano e a noi domandano qualcosa di più, convinti che questa università e noi rappresentiamo e sappiamo garantire qualcosa di più. Già nel discorso di 2 anni fa, ritenni opportuno sottolineare il dovere e la responsabilità di corrispondere positivamente a questa richiesta di un di più, in particolare rispetto ai nostri studenti. Avverto oggi più forte la necessità di tornarvi, in particolare per 2 ragioni. La prima, i giovani, mossi da un desiderio pur espresso talvolta indistintamente, ci chiedono con crescente frequenza e intensità un di più non semplicemente materiale, bensì quale supplemento che attesti, anche con rigore e autorevolezza certo, la nostra volontà e capacità di formarli a quella vita professionale che tanta parte avrà nella loro esistenza e soprattutto ci chiedono di educarli a essere veramente artefici del proprio futuro. La seconda ragione. Se ci riflettiamo, questo di più desiderato dai giovani per essere protagonisti del proprio domani non è troppo dissimile, anzi forse già da corpo, a un'aspettativa che, magari altrettanto indistintamente manifestata, si sta diffondendo in larghe fasce della società italiana. Verso la classe di governo e l'intero ceto politico, verso tutte le classi dirigenti, cresce infatti la domanda di un di più. È la domanda di un supplemento di intelligenza degli eventi e di azione responsabilmente orientata a far sì che il Paese non resti né paralizzato dalle contingenze o dalle controversie del presente, né perennemente succube dei retaggi più gravosi e talvolta meno nobili del passato. Alla sua classe di governo e al ceto politico, alle sue classi dirigenti, il Paese sempre più chiede di sapere e volere davvero rinnovare e riformare ciò che altrimenti renderà sempre più stagnante la vita nazionale, accelerandone più che un declino più o meno irreversibile, l'inesorabile corrompimento. Nell'anno accademico che si apre, che, commemorandosi il 50° del Dies Natalis del nostro fondatore, sarebbe bello fosse interamente dedicato al cuore del nostro sentimento di identità e appartenenza a questo Ateneo, vi è dunque la necessità di una realistica, severa riflessione su ciò a cui ognuno di noi è chiamato dei principi stessi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da tutta la sua storia, quella storia adesso ulteriormente ben documentata, quantomeno la ricchezza di archivi dal secondo volume della storia. Questa necessaria riflessione su di noi non può tuttavia essere disgiunta da un altrettanto realistico e severo esame di quale sia oggi il ruolo di una università. Detto con termini diversi, ancora una volta con una forma interrogativa solo esteriormente retorica, guardando al futuro possibile del sistema universitario non solo italiano ma anche europeo, di quanto è necessario e utile che ulteriormente ci si allontani, magari senza rendersene conto, dal significato e dalle funzioni essenziali dell'università, intesa quale essa è storicamente nata e per moltissimi secoli è stata, vale a dire studium generale, o invece, all'opposto, di quanto è opportuno e vantaggioso che si tragga ancora alimento, più alimento e motivo di continuità dall'essere studium generale. Delle due originarie denominazioni, studium generale e universitas magistrorum e scolarium, che all'inizio fra loro distinte convergeranno a indicare una sola realtà e diventeranno intercambiabili solo nel XV secolo, non per caso evoco e qui impiego la prima. Così come non casualmente qualifico essenziali le funzioni che, da sempre svolte dallo Studium Generale, oggi appaiono già mutate o in via di rapido e talvolta irreversibile mutamento. Mutate o in via di mutamento per ragioni interne al procedere del sistema moderno del sapere scientifico, alla rapida specializzazione e autonomizzazione delle scienze. Ma nei tempi a noi più vicini e soprattutto in quelli che stiamo vivendo, le funzioni essenziali sono cambiate o in corso di cambiamento in connessione con l'accelerata trasformazione del complesso politico-istituzionale, sociale, economico che l'università ha storicamente contribuito a far nascere e crescere e con cui è a sua volta cresciuta, ossia, brevemente ma non imprecisamente, lo Stato moderno e con lo Stato le forme di vita che da esso sono state organizzate o in esso hanno trovato organizzazione. Talune funzioni ancora adempiute dagli Atenei sono da considerarsi essenziali proprio perché concernono l'essenza, o se si preferisce, l'idea stessa di università. In sostanza, nel mezzo della tempesta di grandine e talvolta di fango, abbattutasi in questi mesi sul sistema universitario italiano, quale idea di università si sta coltivando e si vorrebbe perseguire? E in questo avvio del terzo millennio, in questa Europa e in questo Occidente, in questo sistema globale che sembra veder spostarsi crisi dopo crisi i suoi assi geopolitici e geoeconomici, a quali compiti è davvero chiamata un'università che non sia soltanto un'agenzia, come uso ormai dire, di offerta formativa, ossia di un'istruzione e di una formazione professionali di poco superiori a quelle che, non molti anni fa, venivano con dignità e utilmente fornite dalle scuole e dagli istituti definiti appunto superiori. Pur nella consapevolezza che le mie opinioni non possono coincidere con la risposta certa e definitiva a simili quesiti, cercherò di approfondire gli interrogativi nell'ultima parte di questo discorso. Se in tal modo sono costretto a rinunciare all'esposizione dello Stato dell'Ateneo al concludersi del precedente anno accademico, non posso invece sacrificare quei tradizionali gesti con cui si esprime riconoscenza a coloro che hanno formalmente concluso il loro itinerario accademico, con cui si porgono i più sentiti auguri a chi è stato chiamato a responsabilità istituzionali di vertice e si ricordano coloro che sono tornati alla casa del padre. L'intero Ateneo, per mio tramite, sentitamente ringrazia i docenti e i ricercatori che, dopo aver contribuito per molti anni ad accrescere il prestigio della nostra università nel campo della ricerca scientifica e nell'educazione degli studenti, sono giunti al termine formale della loro attività accademica. Un grato pensiero va dunque a Sergio Cigada, ordinario di letteratura francese, Vittorio Colesanti, ordinario di diritto processuale civile, Sandro Silva, ordinario di chimica agraria, Francesco Maria Guzzetta, ordinario di neuropsichiatria infantile, Celestina Milani, ordinario di glottologia e linguistica, Alberto Covo, ordinario di storia economica, Carlo Lorenzoni, ordinario di genetica agraria, Pasquale Marano, ordinario di diagnostica per immagini, Luciano Caramel, ordinario di storia dell'arte contemporanea, e i professori associati Enrico Bottiglieri, Barbara Stein Molinelli, Giuseppe Fedeli, Domenico Melina, Gerardo Ronzoni e i dottori Eugenio Venini, Beatrice Chiezzi, Gabriella Sacchettoni. Nel corso dell'ultimo anno hanno concluso la loro attività accademica anche Lucio Guasti, ordinario di didattica e pedagogia speciale, e i professori associati Carlo Saraceni, Marisa Vescovo, Massimo Moschini, Nicola Spagnolo, Rita Sidoli, assieme ai dottori Francesco Luigi Landi, Adriana Massari, Renato Joao Orsato, Diego Romeo, Fabrizio Serra. Con sentimenti particolari di riconoscenza per il contributo generoso e prezioso da loro sempre offerto negli alti incarichi a cui sono stati chiamati, salutiamo oggi il professor Sergio Cigada, che dall'83 all'86, agli inizi del rettorato Bausola, fu prorettore e poi preside della facoltà di magistero dal 73 all'83, poi della facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere dall'anno della sua costituzione fino al 2008. Il professor Alberto Cova, che è stato preside della Facoltà di Economia dal 1992 al 2008, il professor Pasquale Marano, che è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1997 al 2005. Ogni più fervido augurio è pertanto da formulare ai due signori presidi subentrati al professor Cigade e al professor Cova, il professor Domenico Bodega, nuovo preside della Facoltà di Economia a Milano, e la professoressa Luisa Camaiora, nuovo preside della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere. Il più cordiale benvenuto, insieme con ogni augurio di buon lavoro, porgo a Monsignor Sergio Lanza, il quale per la prima volta partecipa alla solenne cerimonia di inaugurazione in qualità di nostro nuovo assistente ecclesiastico generale, succedendo a Sua Eccellenza Monsignor Gianni Ambrosio, ora vescovo di Piacenza Bobbio, al quale va un rinnovato pensiero di gratitudine della nostra intera comunità universitaria. Ringrazio i professori Luigi Campiglio, Franco Anelli e Maria Luisa De Natale per aver accettato anche quest'anno la conferma a prorettore. Le vive congratulazioni dell'Ateneo giungano ai professori Enrico De Mita, Maurizio Maurizi e Paolo Preziosi, divenuti professori emeriti nell'anno accademico testé concluso. A tutti i docenti, ai ricercatori, al personale tecnico amministrativo e assistenziale entrati a far parte della grande famiglia dell'Università Cattolica, porgo uno speciale augurio di buon lavoro. Infine, ma importante, un commosso ricordo nella preghiera va dedicato a quanti, fra docenti, antichi docenti, personale tecnico, amministrativo e soprattutto fra i giovani studenti, sono stati chiamati alla casa del Padre nel corso dell'ultimo anno. Elenco qui soltanto i nomi di coloro che hanno insegnato nella nostra università, a testimonianza di quanto profonde e solide siano le radici da cui proviene il nostro corpo accademico. Sono scomparsi i professori Nicola Rapone, Giorgio Berti, Giuseppe Restelli, Sergio Noia, Giuseppe Marchesi, Giovanni Carelli, Luigi Prosdocimi, Leonardo Ancona, Pietro Zerbi e, recentemente e dolorosamente, Franco Realmonte e Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Maggiolini, vescovo emerito di Como e, non sarà mai dimenticato, assistente spirituale del Collegio Mariano. Conclusi i momenti di ringraziamento, di augurio per i nuovi incarichi, di ricordo e rimpianto, per chi è defunto, momenti che, per il senso di appartenenza di una comunità come la nostra, reputo essenziali e importanti, torno ora agli iniziali interrogativi sull'idea di università in questi nostri frangenti, sui compiti essenziali di un'università che non intenda trasformarsi in un'agenzia erogatrice prevalentemente o soltanto di formazione professionale, magari destinata a rivelarsi obsoleta in pochi anni, o peggio ancora di una variopinta gamma di titoli e diplomi di laurea a multilivello. È innanzitutto opportuno chiedersi, credo, se ciò che sta accadendo da qualche mese in Italia sia un caso solo italiano, quasi si trattasse della scoperta, giunta all'improvviso e sorprendentemente, dell'ennesima e perversa anomalia del Paese. O se invece colpi e sommovimenti da cui è scosso attualmente il nostro sistema universitario non possano costituire i segnali che preannunciano una più profonda e generale crisi della realtà e dell'immagine di università anche in altri paesi europei. Del resto, in Europa siamo stati tra i primi, forse i primi, a imboccare o ad accettare di imboccare passivamente la strada di un cambiamento totale dell'ordinamento universitario, quale si era venuto configurando dopo il 1968. Un tale cambiamento, attuato in tempi strettissimi, non è per nulla stato, come l'esperienza di tutti gli Atenei insegna, a costo zero. Né i suoi effetti più visibilmente negativi, per esempio la moltiplicazione dei corsi di laurea e degli insegnamenti, con la conseguente ovvia rarefazione degli studenti iscritti, sono stati valutati e preventivamente arginati da chi ne aveva, insieme con le università, la responsabilità di farlo e, ben più delle università, il potere di farlo. Al contenimento dei corsi di laurea e degli insegnamenti, questa università ha cercato di provvedere per tempo e non solo per ottemperare alle dure ragioni del pareggio di bilancio. Nemmeno per noi è stato un processo facile e indolore, come ben sanno in particolare i signori presidi di facoltà, che hanno offerto, e sono loro assai grato, una responsabile e fattiva collaborazione. Che anche in gran parte dell'Europa si possano più intensamente avvertire tra breve i segni di una generale profonda crisi della realtà e dell'immagine di università non è, a mio giudizio, da escludere. Soprattutto laddove i sistemi universitari sono storicamente divenuti parte costitutiva del cosiddetto, almeno così un tempo lo si chiamava, Stato dei servizi o, molto più comunemente oggi, dello Stato del benessere, sulla realtà del funzionamento ordinario e delle necessarie linee di sviluppo di tutti gli Atenei, non potrà non gravare la crescente insostenibilità delle forme esclusivamente statocentriche di welfare, ossia di un welfare interamente mantenuto per il presente e più o meno fondatamente garantito per il futuro dallo Stato. Insostenibilità economica, innanzitutto, poiché causata dagli ostacoli che già oggi si frappongono e sempre più, prevedibilmente, si frapporranno domani, a incrementi di risorse sino ai livelli ritenuti indispensabili o ragionevolmente desiderati dalle numerose istituzioni e dalle molteplici parti della comunità nazionale. Insostenibilità o quasi impossibile sostenibilità politico-sociale, in secondo luogo. Ogni significativa ripartizione delle più limitate risorse a disposizione andrà infatti effettuata tra grandi ambiti di servizi che, proprio perché nevralgici rispetto ai bisogni della generalità dei cittadini, per un esempio fin troppo facile si pensa ai bisogni legati alla salute e all'ordine pubblico, ben difficilmente patirebbero di essere in dura concorrenza fra di loro. Insostenibilità, infine, che non esiterei qui a qualificare come istituzionale, proprio pensando allo strettissimo nesso che ha visto procedere insieme, dal basso Medioevo sino a oggi, l'università come istituzione e il complesso di istituzioni, a partire appunto dallo Stato, con cui si è stabilmente e con successo almeno fino ai nostri giorni organizzato la vita sociale, economica, politica, dentro e tra le comunità nazionali. In quest'ultimo aspetto, in questa sorta di insostenibilità istituzionale, cerco ora le ragioni della possibile crisi dell'essenza stessa dell'università e cerco anche qualche plausibile risposta agli interrogativi che sollevavo all'inizio. A chi è convinto dell'accelerato declino dello Stato e del sistema degli Stati, anche la sorte dell'università appare inesorabilmente segnata. Ma è davvero così? O non piuttosto l'università, che ha contribuito a far nascere, prosperare, succedere le une alle altre pressoché tutte le forme di stabile organizzazione economica, sociale e politica in cui ancora viviamo, nuovamente si trova di fronte alla funzione e alla responsabilità di diradare le nebbie che avvolgono i grandi cambiamenti in corso, di elaborare idee e progetti con cui orientare le trasformazioni, di creare autenticamente, mediante la ricerca e la formazione dei giovani, cultura. Sì, cultura. È la funzione culturale dell'università, ciò di cui oggi abbiamo soprattutto necessità. Ed è invece purtroppo proprio questa funzione culturale a essere sempre più, se non messa a repentaglio, rimossa e sottovalutata. Su questo punto davvero vorrei riuscire a essere preciso e chiaro. La funzione culturale dell'università comincia a indebolirsi e l'essenza stessa dell'università si smarrisce o snatura quando la prospettiva dello studium generale diventa poco più che una parola del passato, talvolta anche per chi negli Atenei e per gli Atenei vive e lavora. Non sono gli eventi collocati alla superficie dei cambiamenti in corso ad allontanarci sempre più dall'essenza dell'università, né il comprensibile svolgimento e l'accentuata divaricazione delle specializzazioni disciplinari, né infine il diverso grado con cui le ricerche scientifiche in alcuni campi sono oggi socialmente più utili di altre, o tali vengono considerate dalle convinzioni e convenzioni più diffuse. Ci può sembrare piacevole, no, ci può far sorridere, ma oggi le ricerche su come renderci più belli o esteticamente meno sgradevoli sono certamente più interessanti e attraenti da finanziare rispetto a qualsiasi seria indagine che abbia oggetto il più o meno recente passato. Sarebbe semplicistico e fuorviante addebitare la causa di tutto ciò solo allo specialismo accademico che, anziché renderci presbiti, in questo caso almeno fortunatamente, nel decifrare e magari anticipare ciò che accadrà domani, ci fa invece sempre più miopi, come tanti casi recenti dimostrano. No, la causa è più profonda e va cercata nel fatto che, forse perché le università sono sensori, attori di un più radicale cambiamento nel divenire della mentalità dell'Occidente, stiamo smarrendo l'idea che ogni incremento di conoscenza scientifica, ogni progresso di qualsiasi tipo di scienza è sempre per l'uomo, non può che essere a servizio dell'uomo. E perdiamo così anche la consapevolezza che i risultati positivi dell'incremento della conoscenza scientifica non sono di necessità ed esclusivamente quelli immediatamente constatabili, valutabili nel loro grado reale o apparente di utilità individuale e sociale, quantificabili, ma riguardano anche, perché tendono a migliorarla per quanto è possibile, la vita futura della persona nella sua interezza, così come quella della comunità in cui viviamo e l'ordine dei rapporti tra le comunità. L'infiacchirsi dell'idea di studium generale consegue, o più probabilmente vi si lega in stretta interdipendenza, al declinare dell'idea di humanitas, quale architrave di ogni forma di sapere, di una visione umanistica quale componente indispensabile affinché ogni passo in avanti della conoscenza scientifica sia autenticamente un suo progresso. Probabilmente anche qualcuno tra coloro che vivono e operano in questo Ateneo si sarebbe aspettato e avrebbe desiderato un discorso inaugurale più focalizzato sulle attuali emergenze dell'università, oltre che più rispondenti a ciò che increspa la politica e agita i mezzi di comunicazione. Proprio per questo, avviandomi al termine del discorso, vorrei provare a dire per quali motivi non ritengo affatto fuori tempo o candidamente fuori misura ciò che ho sin qui sostenuto. Per essere anche in questo passaggio il più possibile chiaro e preciso, ricorrerò ancora una volta a una serie di interrogativi solo esteriormente retorici e mi permetterò di aggiungere poi l'espressione di un mio convincimento, per dir così, metodologico. Il primo interrogativo, che riguarda i crescenti compiti di formazione professionale a cui giustamente viene chiamata l'università, è il seguente. Siamo davvero sicuri che l'università debba soltanto offrire una formazione a domande e aspettative date, spesso date genericamente, troppo condizionate dai bisogni del presente e assai incerti su quelli del futuro, o non invece l'università stessa debba contribuire a formare un'offerta che crei la domanda più appropriata, a cui poi fornire la risposta più competente e utile. È solo rafforzando la funzione culturale che, a me sembra, l'università può contribuire con successo a una tale offerta. Ma è soprattutto non smarrendo la sua natura di studium generale che l'università può preparare non semplicemente professionisti più o meno in grado di rincorrere le esigenze delle diverse forme dei mercati con le loro spesso impreviste fluttuazioni, bensì professionisti capaci, almeno in una loro quota significativa, di essere componenti attive delle future classi dirigenti. Quando la formazione universitaria si sganciasse ancora di più da quell'humanitas, da quel fondamento umanistico, da quella prospettiva storico-istituzionale a cui tuttora tende uno studium generale, non conosciamo ancora bene che cosa il Paese e noi guadagneremmo. Sappiamo però con certezza che cosa per sempre perderemmo. Vero, nemmeno troppo all'orizzonte, per la forza delle cose e anche dei più recenti eventi in svolgimento, si profilano atenei prevalentemente o esclusivamente dedicati alla didattica e all'erogazione di titoli, poco qui importa valutare in anticipo se ancora provvisti o opportunamente privati di riconoscimento legale. È un modello, anche in questo caso, già attestato in altri paesi e, se non siamo insinceri, un modello che formalizzerebbe ciò che nei fatti già spesso si verifica oggi. In parallelo, tuttavia, si profila e prende vigore un più rischioso e incontrollato processo, quello per cui, esternalizzando, per dir così, e concentrando in nuovi enti e nuove realtà l'attività di ricerca, in pur delimitati campi scientifici, ritenuti di maggiore utilità sociale o più strategici per lo sviluppo del Paese o più interessanti per altri motivi ancora, il nesso costitutivo fra insegnamento e ricerca scientifica, vitale in tutta la lunga storia dell'università, è destinato a subire un altro, più duro colpo. Riflettere sull'essenza dell'università, sulle sue funzioni ancora indispensabili, sul nesso fra didattica e ricerca, significa volere e saper pensare, anche nei frangenti di questi mesi, al domani incombente di questa nostra istituzione. Ed è proprio il domani dell'università, quello immediato e quello meno vicino, che soprattutto ci deve stare a cuore. Allora, ecco il convincimento che poc'anzi definivo quasi di ordine metodologico. Sotto la scorza degli eventi, anche degli eventi di questi mesi, dovremmo cercare di cogliere le tendenze di fondo. Dovremmo tornare a saper distinguere ciò che sta alla superficie dei fenomeni da ciò che è essenziale. Ciò che rapidamente varia da ciò che tendenzialmente e quasi naturalmente è invariante, ciò che è problema occasionale, dalle questioni di più lungo periodo. Un metodo, questo, che dobbiamo consegnare ai nostri studenti. Ed è anche un metodo, se posso aggiungere, di cui tutti noi abbiamo bisogno, di cui ha bisogno il Paese per il rinnovamento della sua vita, per poter agire efficacemente. Ne avvertiamo il bisogno di questo metodo, non fosse altro che per poter fissare responsabilmente l'elenco delle questioni più urgenti e delle riforme più necessarie, senza dover far coincidere tale elenco con un'agenda delle priorità, come si usa ormai dire, dettata dalle contingenze, dai pur comprensibili umori temporanei, dalle loro amplificazioni, più o meno corrette o distorte, sui mezzi di comunicazione di massa. Anche per questo motivo, qualche mese fa, ben prima che esplodessero le turbolenze finanziarie certamente imprevedibili da chi, come me, ha scarsissima dimestichezza con la scienza economica di oggi, si ritenne importante chiedere al professor Giulio Tremonti una prolusione sull'economia sociale di mercato, tema consono a tutta una tradizione vitale di studi nel nostro Ateneo e tema che, sorretto dalle onde lunghe degli svolgimenti storici e istituzionali, non è certamente stemperabile in riflessioni o commenti pressoché interamente ripiegati sulla cronaca del presente. Proprio perché il domani dell'università, che soprattutto ci deve stare a cuore, l'essenza dell'università, la sua idea, andrà salvaguardata e auspicabilmente promossa e rafforzata. Per farlo, occorre da subito bloccare e rovesciare quel processo per cui, da ormai troppo tempo, il pluralismo degli Atenei è costretto a cedere il passo, sotto qualsiasi governo, a un'omologazione forzata, a una crescente ingessatura amministrativo-burocratica, a una massiccia irregimentazione dentro requisiti e criteri, anche di valutazione, certamente, che più che mirare a una reale qualità, per dir così dinamica, rispecchiano talvolta soltanto o l'apparente neutralità dei numeri o, peggio ancora, statici standard di giudizio di cui, se l'occhio è allenato a osservare con prospettiva storica lo svolgimento della conoscenza scientifica e delle scienze, facilmente prevedibile è la volatilità. Pur in mezzo a tante fatiche, al domani della nostra università ci siamo preparati e ci stiamo preparando nel solco rispettoso di tutta la nostra quasi secolare tradizione. Certo, come università non statale non sentiamo di doverci proporre quale paradigma per altri Atenei di alto prestigio e talvolta di storia più antica. Sentiamo invece fortissima la responsabilità di corrispondere alla nostra identità, alle ragioni e alla fede grazie alle quali l'Ateneo dei Cattolici Italiani è nato e cresciuto, a quella missione di libertà da cui, a partire dalla libertà stessa di poter scegliere i giovani da avviare la ricerca scientifica e l'insegnamento, interamente dipende la fecondità del nostro servizio alla Chiesa e alla società italiana. Interamente dipende la nostra possibilità di educare, per ripetere l'ammonimento del Santo Padre, quella nuova generazione di laici cristiani impegnati. Procederemo lungo questo solco con pazienza, molta pazienza, senza però tentennamenti. E a suggello di questa determinazione vorrei apporre l'annotazione di un grande autore che già in altre occasioni mi è parso importante richiamare. È una frase di John Henry Newman, tratta da una pagina del secondo capitolo del suo Origine e sviluppo delle università. Ricorderemo e celebreremo il Cardinal Newman alla fine del prossimo marzo, sarà il secondo evento importante con il ricordo di Gemelli, con un convegno internazionale e una santa messa nella Cappella Maggiore, che, interamente e sapientemente restaurata anche nelle bellissime decorazioni scultoree di Giacomo Manzù, da cui adornata, si offre ora a tutti nel suo originario splendore, naturalmente un invito a visitarla. Tra le moltissime annotazioni possibili dai volumi del Cardinal Newman ho trascelto questa, poiché essa mi sembra quella che meglio illumina il cammino che abbiamo davanti e che maggiormente incoraggia tutti noi che apparteniamo all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Nell'enunciazione del Cardinal Newman, sebbene la meditiamo, vi sono infatti compresi l'idea di università e tutto il senso del nostro quotidiano operare in questa università. Eccola. Per natura, grandezza e unità vanno insieme. L'eccellenza implica un centro, e tale è l'università. È un luogo che conquista l'ammirazione del giovane con la sua fama, suscita l'affetto degli adulti con la sua bellezza e fissa la fedeltà dei vecchi con le sue associazioni. È una sede della sapienza, una luce del mondo, un ministero della fede, un'alma mater della generazione nascente. È questo ed è molto, molto di più. Grazie. Presidente dell'Istituto Tognolo, di porgerci il suo saluto. Grazie, Eminenza.
Sono lieto di rivolgere il mio saluto a tutti voi radunati in quest'aula magna dell'Università per la cerimonia di inizio dell'anno accademico. A nome dell'Istituto Giuseppe Tognolo e mio personale saluto il magnifico rettore, il signor ministro Giulio Tremonti, le autorità accademiche e civili, i docenti, gli studenti e gli amici tutti dell'Università Cattolica. A tutti, a ciascuno di voi, ho l'onore e la gioia di far ascoltare il pensiero e l'auspicio del Santo Padre Benedetto XVI, che si fa presente tra noi con il seguente telegramma. Occasioni, inaugurazioni, anno accademico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Sommo Pontefice rivolge beneaugurante pensiero e auspica che fecondo dialogo tra messaggio evangelico e saperi umani contribuisca efficacemente alla formazione integrale giovani generazioni e diffusione perenni valori cristiani in odierna società. Con tali voti, Santo Padre invoca per materna intercessione Vergine Maria, sede della Sapienza, copiosi lumi celesti e volentieri invia a Vostra Eminenza e il Rettore Maggiore e intera comunità universitaria implorata benedizione apostolica. Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità. Come più volte ci ricorda nel suo luminoso e incisivo magistero il Santo Padre, l'università è il luogo e il simbolo della ricerca come esercizio di una razionalità aperta, coraggiosa, capace di vivere una profonda alleanza con la sapienza. In questa prospettiva, così umana e insieme evangelica, desidero condividere con voi qualche rapidissima riflessione a partire dalla concreta situazione del nostro tempo. È tempo di profonde trasformazioni, di squilibri sempre più accentuati. In particolare, mentre la dimensione religiosa era legata alla sfera del privato e quasi sottratta all'ambito dei saperi, la stessa cultura umanistica e dunque sapienziale e spirituale è colpita da fattori di rapido depotenziamento. L'enfasi viene posta, infatti, sulle discipline produttive di ambito tecnocratico, mentre si afferma la tendenza a ridurre l'orizzonte umano al livello di ciò che è misurabile e a eliminare così la questione del senso ultimo della realtà, in primis dell'uomo stesso. In tal modo si corre il rischio concreto che lo sfumare dei grandi racconti mette in scena come padrone incontrastato il mercato con il suo anonimato e la sua pretesa neutralità etica. In questo contesto le ragioni e le figure stesse dell'istituzione universitaria vengono poste radicalmente in questione. Sappiamo però che la sensibilità veramente e pienamente umana, e ancor più quella cristiana, non può rassegnarsi al decadimento di questa illustre istituzione, l'università appunto, nella subordinazione pragmatica e funzionale alle esigenze importanti ma mai primarie della produzione del mercato. A riguardo, come noto, la Chiesa non avanza pretese egemoniche di nessun tipo, non solo per rispetto delle legittime libertà di espressione, ma anzitutto per la fedeltà alla propria intima natura e alla propria tradizione. La Chiesa si sente chiamata piuttosto a impegnarsi in un servizio di umanesimo autentico, quello di spingere l'università a scrutare più profondamente la verità piena dell'uomo, il suo mistero, quindi il mistero della sua vita, della sua sofferenza, della sua morte. Emerge in questo contesto la vocazione originaria dell'università, testimoniata peraltro da una secolare esperienza. È luogo segnalato di humanitas, campo della coltivazione di un sapere dal quale la vita può attingere per il suo sviluppo interiore e insieme per il suo variegato dispiegarsi operativo, luogo in cui la persona trova, deve trovare, consistenza di progettualità, sapienza di prospettiva, stimolo efficace a un servizio qualificato dell'uomo, nella sua dignità personale inviolabile e invalicabile e nelle relazioni che costituiscono e si intrecciano nella complessa rete sociale di questo nostro tempo. Come si vede, questo è un profilo che non si riduce all'acquisizione di conoscenze e competenze, peraltro quanto mai necessarie, ma si eleva a una compiuta missione educativa, a quella paideia in cui la scienza si fa sapienza e la persona sta davvero al centro, in cui la prospettiva culturale del personalismo cristiano raccoglie e completa l'antica intuizione classica. Come scriveva Platone nella sua opera Repubblica, l'idea del bene è quella scienza suprema in riferimento alla quale le cose giuste e le altre diventano utili e gioievoli. E se noi non conosciamo questa scienza, anche se conoscessimo esattamente tutte le altre cose, ma non essa, a noi da questo non deriverebbe alcun vantaggio, così come non ne deriverebbe se possedessimo qualsiasi cosa senza il bene. O credi che ci sia un vantaggio nel poter disporre e possedere ogni cosa, se poi tale possesso non è buono? O che si possono intendere tutte le cose senza il bene e non intendere per nulla il bello e il bene? Siamo così di fronte ad una precisa vocazione educativa che coinvolge tutti ed è destinata a tutti. Penso senz'altro in particolare al mondo che più ci sta a cuore, il mondo dei giovani, e che si rivela davvero decisiva non solo per la loro vita personale, ma anche per quell'apporto che sono chiamati i giovani a offrire alla società, spesso in importanti ambiti di responsabilità e ambiti propriamente decisionali. Su questo sentiero educativo e sapienziale è posto l'impegno costante dell'Istituto Toniolo, con le sue molteplici iniziative a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in particolare il sostegno degli studenti meritevoli e l'incremento della proposta educativa dei collegi, strutture in cui la qualità dell'offerta formativa non è un facile slogan, ma un itinerario pedagogico saliente, calato nella cura e nell'impegno quotidiano di educatori e di studenti, un tirocinio rigoroso, una scuola, uno stile di vita. Questa attenzione mostra nel concreto cosa si intenda per cultura cattolica e quale contributo essa possa dare all'università. Un'ispirazione, un orizzonte, una sorgente che non mortifica affatto la libertà della ricerca, ma al contrario la conferma, la esalta, perché la stimola sui più alti traguardi delle questioni fondamentali e poi la orienta con il dono prezioso e originale di quella sapienza che ci viene dal Vangelo. Grazie.
Grazie davvero molto, Sua Eminenza, anche perché penso le parole conclusive abbiano molto incoraggiato i collegiali, Eminenza. Prego ora il signor Ministro, onorevole professor avvocato Giulio Tremonti, di svolgere la sua attesa prolusione. Grazie.
Eminenza reverendissima, rettore magnifico, signori professori, autorità, signore, signori, e gli ultimi saranno i primi, cari studenti. Nel titolo di questa prolusione, il punto di domanda, il punto interrogativo, posto dopo le parole economia sociale di mercato, non è posto per caso. È un segno, nella forma etimologica, della preoccupazione, alla funzione di risposta preventiva rispetto a una critica ripetitiva, da ultimo scritta in un libro. Cosa si intende con questa espressione? Non ci è mai stato spiegato cosa è economia sociale di mercato. Siamo qui per provare a farlo. In effetti la formula economia sociale di mercato sembra contenere una contraddizione in termini, una contraddictio in adjecto, tra il sostantivo mercato e l'aggettivo sociale. Una contraddizione tra la parola mercato, che indica diritti di proprietà, rapporti di scambio, effetti di utilità marginale, e l'aggettivo sociale, che invece evoca, indica ciò che è comune, comune a un insieme di persone, oltre la massimizzazione della utilità individuale. E in effetti ciò che per alcuni è difficile, se non impossibile da capire, che l'economia possa anche essere sociale, che il sociale possa anche essere nell'economia, per altri, a partire, io penso, dai cattolici, nel cui nome è questa università, per altri è più facile e in un qualche modo più naturale. E in effetti la contraddizione chiusa nella formula economia sociale di mercato non è vera ma falsa, non è ontologica ma puramente cognitiva, non è assoluta ma relativa. Dipende dal modo con cui uno vede le cose. E a questo proposito, come vedere le cose, vorrei anticipare e semplificare. Nel tempo presente, economia sociale di mercato non è il tentativo di replica di esperienze politiche iniziate in Germania a partire dal dopoguerra e qui con grande successo e poi transitate e risalite ancora nei programmi dei partiti popolari europei. E non è neppure un modo per organizzare per linee di composizione orizzontale invece che di scontro verticale, un modo per organizzare al meglio il rapporto tra il lavoro e il capitale, come si diceva una volta, o per definire il miglior rapporto possibile, come si dice ora, tra le parti sociali. È l'economia sociale anche questo, ma non è solo questo, è soprattutto altro. L'economia sociale di mercato di cui vorrei parlare non è nella dimensione sociale e funzionale del rapporto tra lavoro e capitale, parti sociali, ma è nella essenza morale del rapporto tra l'etica e l'economia. Ma prima di avanzare su questa linea, devo fermarmi per pagare un tributo a chi ha cominciato, e con molto coraggio intellettuale ha cominciato a pensare in questo modo, nel tragico periodo tra le due guerre mondiali. È un tributo non al radicalismo di chi, finito il laissez-faire, opponeva il primato della totale discrezionalità del potere politico, tanto da scrivere dottrine generali, così si autodefinivano, generali per essere buoni tanto per la democrazia quanto per i totalitarismi, rossi o neri che fossero. È un tributo che va pagato a chi già allora, e anzi proprio allora, a ridosso nel cuore della Germania nazista, scriveva e parlava di non necessaria contrapposizione tra capitale e lavoro, di cooperazione volontaria, di bene pubblico, di protezione sociale, di mercato e di sociale, non come concetti separati, ma come parte di un unico concetto ispirato dall'etica. È in specie nel 1940 che viene fondata la rivista Ordo, per illustrare l'ordine del mercato come ordine costituzionale, incrocio e sintesi tra l'antica matrice liberale e la nuova necessaria dimensione istituzionale. E per individuare nella legge, costituzionale o ordinaria, il mezzo per trasferire nell'economia, appunto attraverso il diritto, i valori superiori dell'etica. Ed è nel tempo presente che ci si manifesta, il carattere fondamentale di quella dottrina. Nella crisi che stiamo vivendo, la crisi di un paradigma, di un modello sociale che finora negli ultimi 10-15 anni è stato dominato dall'ideologia della domanda di beni di consumo, magari superflui, meglio se comprati a debito. Questo, configurando la struttura della nostra società, pesa nel parossismo del consumo, come nell'immagine dell'Angelus Novus che ora avanza verso la tempesta con la testa rivolta all'indietro. E poi la crisi, la caduta del positivismo che, pari tempo, negli ultimi 10-15 anni, come in un folle oblio collettivo del diritto naturale, ci ha illuso che tutto potesse essere dominato da altro che non da quello che sta nella nostra tradizione, nell'idea del giusto ordine, in quella visione dell'ordine sociale a cui costantemente si ispira anche il Magistero della Chiesa. La separazione tra morale, diritto ed economia, l'effetto del positivismo, ha prodotto una visione dell'uomo e della società nella quale la morale non è altro che una scelta solo irriducibilmente soggettiva. Il diritto non è altro che l'esercizio di un comando da parte dei detentori del potere, iustum quia iussum. E l'economia non è più che un meccanismo anonimo di soddisfacimento di preferenze individuali e razionali, de gustibus non est disputando. Diritto, morale e economia sono stati separati solo per effetto della unificazione in una visione positivistica e utilitaristica. E la globalizzazione ha accelerato questo processo e l'ha sublimato e ha favorito l'illusione che il singolo possa sempre e sempre più esso stesso e da solo discernere il bene e il male senza l'ausilio della morale, della tradizione, sulla base di astrazioni pseudoscientifiche piuttosto che sulla base della ragione storica. Come se potessero essere frantumati l'uomo, i valori, il tempo, lo spazio, la storia. E in particolare una dottrina è stata presa da questa ubris, la dottrina economica, che si è illusa di poter misurare in vitro i fenomeni sociali, esattamente come nelle scienze si fa per i fenomeni naturali. L'acqua bolle a x gradi, gela a y gradi. Algoritmi, sublimazioni di dottrine hanno portato in modo parossistico alla situazione di crisi nella quale ci troviamo. Se posso fare un'immagine, è ora come vivere dentro un videogame. Normalmente nei videogame hai la fortuna di spegnere, game is over, questo è un videogame che non è ancora terminato. E come nei videogame tu vedi un mostro, lo affronti, lo batti e quando ti stai rilassando arriva un secondo mostro più grande del primo. Il primo mostro è stato quello dei subprime e in un qualche modo è stato gestito. Il secondo mostro è stato il collasso del mercato del credito e in un qualche modo è stato gestito. Il terzo è stato quello della bancarotta delle principali istituzioni finanziarie e in un qualche modo è stato gestito. Il quarto mostro è quello del collasso delle borse, ma dietro l'angolo ci sono altri mostri. Le carte di credito, soprattutto in altri paesi dove sono carte di debito, le attese bancarotte societarie prodotte dalle difficoltà di classamento dei corporate bond e poi il mostro dei mostri, quello dei derivati, su cui si presenta la follia del rischio incalcolabile, quello degli effetti non intenzionali ma collaterali, ma certamente quello non definibile ex ante e non gestibile se non con procedure che potrebbero evocare nel dominio dell'economia l'antica sapienza dell'anno sabbatico. Ma cerchiamo di capire perché ci siamo trovati dentro questo videogame. La crisi si dice è finanziaria, ma in realtà non è solo finanziaria. E paradossalmente è troppo semplice definirla solo finanziaria. La crisi è globale per un doppio ordine di ragioni, perché ha certamente un'estensione globale dall'America all'Europa, dall'Asia all'America Latina, ma è globale soprattutto perché ha origine nella globalizzazione. Adesso è abbastanza diffusa ed è in circolazione una ricostruzione degli effetti, ma non è ancora chiara, credo, a sufficienza la definizione delle cause. Quando nella storia si aprono i grandi spazi, sempre si producono crisi. È stato così con la scoperta geografica dell'America, è così con la scoperta economica dell'Asia. Io credo che la ragione della crisi sia nel tempo e nel modo della globalizzazione. Nel tempo, concentrato e poi esploso nell'arco di pochi anni, nel 1994 a Marrakesh in Marocco si definisce il trattato sul commercio mondiale, nel 2001, appena pochi anni dopo, l'Asia entra nel commercio mondiale. Fenomeni di questo tipo, che hanno una cifra, una intensità storica, drammaticamente forte, che non sono evitabili, tuttavia nella storia si sono sempre manifestati sull'arco della longue durée, occupando la vita degli uomini, il passaggio da una generazione all'altra, non fatti così forti in così poco tempo. E non poteva essere la cascata dei fenomeni evitata, ma certamente è stata intenzionalmente accelerata. E poi troppo a debito. E adesso comincia a essere abbastanza chiaro cosa è successo. Caduto il muro di Berlino, finito il comunismo, l'America ha spostato l'asse del suo potere verso l'Asia e ha fatto un patto basato sulla divisione prima del mondo. L'Asia produce merci a basso costo e l'America le compra a debito. Con debito interno, la politica dei mutui ipotecari e altro, e con debito esterno, contraendo un debito con l'Asia e la stessa fornitrice di quei prodotti. Troppo in fretta e troppo a debito. Ed è su questa base, ed è nello scenario di questi squilibri commerciali, in un qualche modo monetari, culturali, sociali, ambientali, che si inserisce il fattore degenerativo della tecnofinanza, producendo sull'ethos capitalista una fondamentale distorsione rispetto alla base protestante del capitalismo, che è l'etica delle intenzioni e l'etica delle responsabilità. Il capitalismo che si è sviluppato nell'ultima decade si è staccato anche da queste due forme originarie di etica. Primo, per secoli i banchieri hanno raccolto denaro sulla fiducia, prestato denaro a proprio rischio, valutando propriamente il rischio. La nuova tecnica della finanza consente a chi raccoglie il denaro di liberarsi dal rischio, secondo un paradigma per cui più vendi il rischio, meno rischi e più guadagni. E il rischio ha cominciato a circolare, esiste ampia letteratura che ti dimostra come questi meccanismi abbiano avuto in realtà una funzione positiva e progressiva di riduzione del rischio, ne avrebbero beneficiato dei derivati perfino i contadini indiani. Insomma, come se la grande scoperta sociale dell'Ottocento, l'imposta progressiva, fosse poi colmata dalle nuove dottrine, dalle nuove tecniche, fosse superata dalla finanza derivata. Non esattamente a fin di bene. E questo ha fatto degenerare tutti i modelli. C'è un'antica formula secondo cui i banchieri ti prestano il denaro come l'ombrello quando c'è il bel tempo e te lo ritirano quando viene invece la pioggia. Qui è avvenuto l'opposto. Più debito e ancora più debito. E la creazione dell'arte di vivere indebitati, grazie al buon cuore delle banche, e nella progressione di un modello che, basato sull'azzardo matematizzato dei derivati, poi ha creato effetti progressivi e sta creando effetti progressivi di crisi. Secondo, la possibilità di sviluppare attività economiche, finanziarie, il nuovo capitalismo emergente e performante, fuori dalle giurisdizioni ordinarie. È stato detto che questo tipo di evoluzione degenerativa del capitalismo è dovuto alla deregulation. In parte è stato così in America e in effetti nel 95, nel 97, nel 99, nel 2000 in America vengono formalizzati 4 provvedimenti legislativi assolutamente orientati nel senso della deregulation finanziaria, ma non è così vero in assoluto. L'Europa è un'area fortemente regolamentata, eppure è un'area su cui c'è l'impatto della crisi. Io credo che l'essenza del problema non sia tanto quella della deregulation, quanto della possibilità di sviluppare attività fuori da ogni tipo di giurisdizione. La struttura geopolitica che si è aperta nel mondo ha consentito di fare shopping di legislazione, di sviluppare attività non solo in aree caratterizzate da una giurisdizione ordinaria, formale e sostanziale, ma anche in aree che erano formalmente delle giurisdizioni, ma sostanzialmente erano aree nella quale l'unica regola sostanziale, anche se non formale, era quella di non avere regole. Ed è così che una quota importante del capitalismo è entrata in quella che si direbbe adesso nel mondo della anomia. Terzo, il capitalismo è basato su uno schema tipico, un ideal tipo, che è quello della società di capitali. Ed è sullo schema della società di capitali, come è organizzata, che si è sviluppata una parte enormemente rilevante di funzionamento del capitalismo. E i controlli giurisdizionali, amministrativi, mediatici, giudiziari hanno presente lo schema della società per azioni. La parte affluente e più dinamica e performante del capitalismo è uscita dallo schema della società per azioni e ha utilizzato altri strumenti, non necessariamente incorporati e formalizzati in giurisdizioni forti. Hedge fund, equity fund, sono strumenti che rappresentano una evoluzione assolutamente esterna rispetto allo schema legale di base del capitalismo, che è la società per azioni. Infine, il capitalismo, la società per azioni, si basa, e questo è, come dire, un tributo che va pagato a un antico francescano, si basa sul criterio della partita doppia. E il criterio della partita doppia si basa fondamentalmente e basicamente sulla distinzione tra conto patrimoniale e conto economico. Non esiste l'uno senza l'altro, non esiste l'altro senza l'uno. Diversamente, l'ultimo capitalismo si è spostato solo sul conto economico, ha abbandonato la base del conto patrimoniale. E questo non è un passaggio contabile, è un passaggio politico e morale fondamentale. Il conto patrimoniale è il mondo dei valori, il conto economico è il mondo dei prezzi. Il mondo patrimoniale è il mondo dei valori nei quali vedi la struttura, la storia, l'origine, il presente e il futuro di una società. E della società anche la sua missione industriale e morale. Il conto economico è un'altra cosa. Se tutto il capitalismo vira sul conto economico e diventa non permanente nella lunga durata come il conto patrimoniale, ma istantaneo, non conta più la durata della società, ma l'esercizio sociale, questo è diviso in semestri, in trimestri. Se il capitalismo prende la forma istantanea e shortista del conto economico, l'unico nel quale tu vedi il funzionamento della società, c'è una dottrina che si presenta nobilmente perché ha un nome inglese, si chiama Shareholder Value, ma in concreto è il capitalismo take away, estrai dal conto patrimoniale, saccheggi i valori e li porti fuori. Questo è quello che è successo nel corpo del sistema capitalistico ed è su questo che deve e può, io credo, iniziare una riflessione sul rapporto tra l'etica e l'economia. Un'economia che ha perso il contatto con la realtà, che ha perso la sua originaria dimensione etica. Ha tolto dall'ideario del capitalismo non la compassione, ma anche la funzione sociale. Ed è su questo e per questo che io credo si deve e si può, nella crisi e proprio per effetto della crisi, avviare un percorso diverso. È in questi termini che si sta avverando la previsione secondo cui nell'economia il declino della disciplina, di una disciplina basata su un forte ordine etico e religioso, la previsione, l'allentamento della disciplina avrebbe portato le leggi stesse del mercato al collasso, all'implosione. E si tratta di uno scritto pubblicato nel 1985, sotto un titolo inglese, Church and Economy in Dialogue. L'autore dello scritto è il cardinale Ratzinger. Eminenza reverendissima, rettore magnifico, autorità e cari studenti, possiamo dire che stiamo dentro una terra incognita. Alla fine, sicuramente, c'è, come per tutte le crisi, un cambiamento di prospettiva, ma nel momento presente stiamo dentro una situazione caratterizzata da grandi criticità, da grandi complessità critiche. Ho detto in una conferenza, non è una ciclo di recessione e una discontinuità. Credo che abbia più senso l'ipotesi di una rottura di continuità, di una crisi che tuttavia porta a una soluzione, ma devi passarci. Credo che dobbiamo avere ignoranza scientifica, sapere di non sapere. Credo che dobbiamo diffidare da quelli che non sanno di non sapere, da quelli che, non avendo previsto l'avvio della crisi, adesso ti spiegano quando, dove e come si sviluppa. Io credo che dobbiamo avere la modestia di sapere che la crisi ha una complessità che però alla fine, come per tutte le crisi, ci porta verso una fine. Ed è questo lo spazio sul quale dobbiamo e possiamo riflettere parlando di economia sociale di mercato. Io non credo che si avvererà la profezia: la fine del comunismo porterà con sé anche la fine del capitalismo. Credo a qualcosa di meno drammatico. Può essere anche che alla fine del comunismo corrisponda alla fine del capitalismo. Non è detto, è possibile. Da 0 a 100 è difficile cifrare, ci vorrebbe un economista, ma di solito non ci prendono. Forse, credo più fondatamente, uno scenario meno drammatico, meno radicale. Resterà forse il capitalismo, ma in una visione più conservativa, più umanistica, anti-autoritaria, anti-dogmatica, anti-perfettista. Uno scenario nel quale si aprirà davvero lo spazio per l'economia sociale di mercato, attraverso la legge, l'introduzione nell'economia di un ordine, di una disciplina, di valori morali. Sarà un campo anche quello che sostituirà al paradigma della domanda di beni di consumo superflui, possibilmente a debito, sarà un paradigma civile, morale e politico anche quello che organizza la domanda su investimenti collettivi fatti per il bene complessivo, non per il presente ma per il futuro, e non fatti a debito ma fatti sul solido di una prospettiva fondativa. In ogni caso, e finisco, non sarà più il mercato, sarà la coscienza individuale e collettiva a giudicare il potere, non viceversa. Un pensiero che ci può ispirare su questa via è quello vecchio e saggio di Platone. L'unica moneta buona con cui bisogna cambiare tutte le altre è la pronesis, una intelligenza che sta in guardia. Una intelligenza che sta in guardia, soprattutto se guidata da Dio. Grazie.
Ministro, unisco solo il mio grazie a quello già formulato dall'applauso. Se il signor Ministro accoglie volentieri, direi a nome degli studenti che sono stati così ben da lei richiamati, lascerei un piccolo ricordo dell'Università Cattolica come anche pegno di eventi futuri. Grazie davvero. Prima di dichiarare conclusa la cerimonia vorrei davvero tornare a ringraziare ciascuno di voi per la partecipazione. Mi sembra la partecipazione a una giornata significativa che spero possa davvero aprire un anno significativo e quindi significativo soprattutto per i nostri studenti. Allora con questo augurio dichiaro aperto ufficialmente, solennemente l'anno accademico 2008-2009. Ringrazio tutti voi e arrivederci. Grazie.
Credo che lui si fermi in 10 minuti, non lo vedo. Penso si fermi in 10 minuti.